Bentornati carissimi amici ascoltatori ed eccoci qui pronti per andare avanti anche in questa settimana insieme. Da ormai un mese circa stiamo studiando il libro di Samuele. Il primo libro, se vi ricordate, si chiude con la terribile sconfitta di Israele ad opera dei Filistei, nel corso della quale trovano la morte il re Saul e suo figlio Jonathan. Nel secondo libro di Samuele ovviamente, prosegue la narrazione della storia del popolo di Israele durante la vita del re Davide. Il re Saul, che aveva perseguitato Davide durante tutta la sua vita per metterlo a morte, e il suo figlio primogenito Jonathan erano morti. Nulla più ostacolava l'ascesa di Davide al trono, così come aveva annunciato il Signore già per mezzo di Samuele. Ciò nonostante, Davide è incerto, non sa cosa fare. Teme la famiglia di Saul e gli uomini rimasti fedeli a lui e chiede consiglio al Signore. In Israele non vi è pace. Gli uomini della tribù di Beniamino, fedeli alla casa di Saul, si raccolgono presso Abner, mentre quelli della tribù di Giuda, fedeli alla casa di Davide, si raccolgono presso Joab e suoi fratelli. Le due fazioni si fronteggiano nei pressi di Gabaon. Prima di affrontarsi in battaglia, su proposta di Abner, si cerca di affidare la sorte del confronto armato a un gruppo di 24 giovani, 12 per parte, che si sfidano in un combattimento senza vincitori. Tutti i duellanti muoiono e a questo punto, per le due formazioni, non rimane che lo scontro che si risolve con la vittoria degli uomini di Giuda, capeggiati da Joab. Abner dunque chiama Joab e gli chiede fino a quando lascerà che la spada mieta vite umane e semini lutto tra fratelli. La violenza non può che generare altra violenza, e alla fine non sarà più possibile pacificare gli animi, animi che ormai sono esacerbati dal dolore della morte dei propri cari. Abner vuole invitare Joab a fermarsi in tempo, a far prevalere la voce della ragionevolezza prima che questa sia messa a tacere dal sibilo delle spade. Le parole di Abner scuotono Joab, che ferma i propri uomini. Nonostante molti si rendessero conto dell'insensatezza di questa guerra fratricida, essa continua per molti anni. E mentre la casa di Saul si indebolisce, quella di Davide diventa sempre più forte. La parola pronunciata dal Signore arriva sempre, prima o poi, a compimento, ma l'uomo, frapponendo la propria resistenza, non fa altro che aggiungere sofferenze inutili alla propria vita. L'orgoglio ed una cecità spirituale impediscono a Isboset, figlio di Saul, di riconoscere Davide come il re di Israele, secondo la volontà di Dio, e, così facendo, assecondando il proprio peccato, non fa che affrettare la propria fine. La notizia della morte di Abner poi getta Isboset, ora re al posto del padre Saul, nello sconforto. Senza di lui, condottiero valente e comandante esperto, l'esito della guerra appare scontato. Per Isboset è come se gli fosse stata data la conferma della sconfitta. Questa consapevolezza si diffonde anche tra gli uomini di Israele e i soldati dell'esercito di Saul e spinge alcuni di essi a concepire il proposito delittuoso di sbarazzarsi definitivamente di Isboset. Tutti gli anziani delle tribù di Israele si recano poi da Davide per sottomettersi a lui e riconoscerlo come re. Erano trascorsi molti anni, forse 15, ma sicuramente più di 10. Da quel lontano giorno in cui Samuele, il profeta, si era recato a Betlemme nella casa di Isai e quivi aveva unto con l'olio santo il giovinetto Davide. Davide era stato al servizio di Saul, era diventato suo genero, era diventato capitano del suo esercito, era stato da questo costretto alla fuga e perseguitato, era stato eletto re di Giuda ed ora, dopo quasi 8 anni dalla morte di Saul, veniva unto re di tutto Israele. La parola di Dio si era compiuta. Ancora una volta dobbiamo riconoscere che i tempi di Dio non sono quelli degli uomini. A volte ci sembrano troppo dilatati, troppo lunghi. Ci sembra quasi che Dio si sia dimenticato di noi. Ma il Signore veglia. Egli conosce e vede ogni cosa. Sa qual è il momento giusto per intervenire. Solo a distanza di tempo, quando possiamo disporre di una più chiara visione d'insieme degli eventi, capiamo il senso del ritardo ritardo fra virgolette, potremmo dire ritardo di Dio, e gliene siamo riconoscenti. Saper aspettare non è facile. Implica esperienze che vogliono dire sofferenza. Anche per Davide fu così, ma è stata proprio quella sofferenza a prepararlo per diventare un buon re. Dopo la consacrazione, Davide lascia Ebron per stabilirsi a Gerusalemme. Dopo l'insediamento e il trasferimento della sua famiglia da Ebron a Gerusalemme, il pensiero di Davide si rivolge all'arca di Dio. Erano trascorsi circa 70 anni da quando i Filistei avevano restituito l'arca agli Israeliti. Essa era rimasta a Kiriat Yearim, in casa di Abinadab, per tutta la durata del regno di Saul. Ora Davide vuole che abbia una collocazione definitiva nella città di Gerusalemme. Davide abitò in Gerusalemme con la sua famiglia in una casa sontuosa, costruita con legno di cedro, un legno pregiato, inviatogli da Chiram, il re di Tiro. A Gerusalemme egli fece trasportare l'arca di Dio, custodita sotto una tenda, così come Dio stesso aveva disposto nella legge. Non appena però Davide, dopo aver sconfitto i suoi nemici, può godere di un periodo di pace, si dà pensiero dell'arca di Dio. Egli concepisce il disegno di costruire un tempio per il Signore e ne parla con il profeta Natan. Il Signore ricorda a Davide che lo aveva scelto quando era un umile pastore di pecore perché fosse il principe di Israele. Il Signore aveva camminato con lui in tutti i luoghi del suo peregrinare, aveva sconfitto tutti i suoi nemici, lo aveva innalzato agli onori del trono, annoverandolo tra i potenti della terra. Aveva dato stabilità al suo regno, al suo popolo, liberandolo da tutti coloro che lo opprimevano. Le benedizioni di Dio, però, non si erano fermate al passato. Esse andavano oltre il presente. Dopo la morte di Davide, il regno sarebbe passato alla sua discendenza e un suo figliolo avrebbe edificato la casa dell'Eterno. Sarebbe stato dunque un uomo di pace a costruire il Tempio. Il capitolo 11 di Secondo Samuele riporta un triste episodio della vita di Davide che si rende colpevole di adulterio ed omicidio. Sicuramente questo ci sorprende. Siamo stati abituati a vedere Davide come una persona integerrima nei confronti di chiunque e soprattutto fedele ai comandamenti del Signore. Ma ora lo scopriamo peccatore. Nessun uomo, purtroppo, è immune dal peccato che troppo facilmente ci avvolge. È nella nostra natura, nel nostro DNA, e non riusciamo a liberarcene. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani al capitolo 7, nel versetto 19, afferma: «Il bene che voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio». Come sfuggire, quindi, a questa terribile legge sotto cui siamo? Sempre nella lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo, cogliendo tutta la disperazione di questa condizione senza via di uscita, esclama: «Misero me, chi mi libererà da questo corpo di morte?» E possiamo ringraziare il Signore perché Egli ci ha liberati dalla legge del peccato, ci ha liberato dalla morte che operavano in noi, mandando il suo figliolo Gesù Cristo, il quale, offrendo a Dio la sua vita come prezzo di riscatto, ci ha dichiarati giusti e perciò ci ha dichiarati degni di partecipare alla sua vita e alla sua gloria. Iniziamo la lettura del capitolo 11 del secondo libro di Samuele, esaminando i primi 5 versetti. L'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente, con tutto Israele, a devastare il paese dei figli di Ammon e a assediare Rabba, ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna. Gli dissero: «È Bathsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria, l'ittita». Davide mandò a prenderla. Lei venne da lui ed egli si unì a lei, che si era purificata dalla sua impurità. Poi lei tornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo: «Sono incinta». Un anno dopo la prima sconfitta inflitta agli Ammoniti, riprendono le ostilità tra i due popoli. I due eserciti si combattono l'uno contro l'altro, ma Davide rimane a Gerusalemme. In un modo inspiegabile, Davide non accompagna i suoi uomini in guerra, ma rimane al sicuro, tra gli agi della reggia, mentre come un buon re avrebbe dovuto condividere i disagi, la precarietà, la paura, le ansietà di coloro che combattevano per lui e per il suo regno. Davide viene meno ai suoi doveri, si trastulla nell'ozio e così facendo diventa vulnerabile dal punto di vista spirituale. Infatti, una sera, mentre passeggia sulla terrazza del palazzo reale, vede una donna bellissima che si stava bagnando. Il peccato lo tenta là dove egli è più debole e, come sempre, lo fa con un aspetto invitante, piacevole, tale da stordire i sensi, la mente. Davide si dimentica della legge di Dio che conosceva tanto bene. Agisce come se fosse un automa, incapace di pensare e di discernere. Si informa sulla identità della donna, per cui viene a conoscenza del fatto che è sposata con Uria, un suo ufficiale, ma questo non lo fa desistere dal suo proposito. Manda subito dei servi a prenderla dalla sua casa e ha rapporti sessuali con lei. Batsheba, questo è il nome della donna, rimane incinta e lo fa sapere poi a Davide. La situazione si complica. Diventa difficile giustificare quella gravidanza, dal momento che il marito di Batsheba era in guerra da diverso tempo. Davide cerca allora una soluzione. Allora Davide fece dire a Joab: «Mandami Uria, l'ittita». Joab mandò Uria da Davide. Quando Uria giunse da Davide, questi gli chiese come stavano Joab e il popolo e come andava la guerra. Poi Davide disse a Uria: «Scendi a casa tua e lavati i piedi». Uria uscì dal palazzo reale e gli furono mandate dietro delle vivande del re. Ma Uria dormì alla porta del palazzo del re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. Ciò fu riferito a Davide. Gli dissero: «Uria non è sceso a casa sua». Allora Davide disse a Uria: «Tu hai fatto un lungo viaggio. Perché dunque non sei sceso a casa tua?» Uria rispose a Davide: «L'arca, Israele e Giuda stanno sotto le tende. Joab, mio signore, e i suoi servi sono accampati in aperta campagna, e io entrerei in casa mia per mangiare, bere e per coricarmi con mia moglie? Com'è vero che il Signore vive e che anche tu vivi, io non farò questo». Davide disse a Uria: «Trattieniti qui anche oggi, e domani ti lascerò partire». Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il giorno seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé, lo ubriacò, e la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo lettuccio con i servi del suo signore, ma non scese a casa sua. Davide fa richiamare Uria dal fronte e da lui si informa sulle condizioni di Joab e del popolo e sulle sorti della guerra. Poi, nel congedarlo, gli dà il permesso di tornare a casa sua per riposare e salutare la moglie. Uria esce dal palazzo reale e i servi del re gli portano delle vivande prese dalla sua mensa. Uria si rifocilla, ma rimane a dormire con i servi, alle porte del palazzo. Ciò viene riferito a Davide, che richiama Uria e gli chiede il motivo del suo comportamento. Uria si identifica con gli uomini che sono al fronte, sotto una tenda, esposti ai disagi e ai pericoli della guerra, e non si sente di godere di una situazione di privilegio. Egli rifiuta con fermezza di tornare a casa sua per mangiare, bere, dormire con la moglie. Constatata la determinazione, la rettitudine di Uria, Davide gli dà il permesso di ripartire per il fronte il giorno seguente, ma lo invita a mangiare e bere in sua compagnia e lo fa ubriacare, pensando che, stordito dall'alcol, si sarebbe recato a dormire a casa sua. Anche quella notte, invece, Uria non rincasa, ma va a dormire fuori dal palazzo reale con i servi del re. L'onestà di Uria sventa il piano di Davide, che ormai, preso nel vortice del peccato, adotta una soluzione ancora più malvagia. Leggiamo a questo proposito i versetti dal 14 al 17 dal secondo libro di Samuele, capitolo 11. La mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mezzo d'Uria. Nella lettera aveva scritto così: «Mandate Uria al fronte, dove è più in furia la battaglia. Poi ritiratevi da lui, perché egli resti colpito e muoia». Joab dunque assediando la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che il nemico aveva degli uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Parecchi del popolo della gente di Davide caddero e perì anche Uria, l'ittita. Davide scrive una lettera a Joab che consegna nelle mani dello stesso Uria, in cui chiede di destinare l'ufficiale, là dove il combattimento è più aspro, e di lasciarlo solo nel momento di maggior pericolo, in modo che resti ucciso. Joab esegue l'ordine del re, mandando Uria sotto le mura di Rabba, dove i nemici avevano posto i soldati più valorosi. Nell'azione di guerra, gli arcieri nemici colpiscono a morte molti israeliti, tra cui anche Uria. Joab invia un messo a Davide per informarlo dell'accaduto. Egli sa di essere stato poco accorto nel mandare alcuni fra i suoi uomini migliori sotto le mura. Sa di averli sacrificati non solo per obbedire all'ordine del re, ma anche per vanagloria, perché in caso di successo avrebbe sfondato le difese nemiche ed avuto il merito di aver aperto una breccia per la conquista della città. Joab non è certo di ricevere l'approvazione del re, per cui istruisce il suo messaggero. Ma leggiamo adesso, nell'ultima parte del capitolo 11, la risposta di Davide e vediamo come si conclude questa triste vicenda. Allora Joab inviò un messaggero a Davide per fargli sapere tutte le cose che erano accadute nella battaglia e diede al messaggero quest'ordine: quando avrai finito di raccontare al re tutto quello che è successo nella battaglia, può darsi che il re vada in collera e ti dica: perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dalle mura? Chi fu che uccise Abimelech, figlio di Erubbeset? Non fu una donna che gli gettò addosso un pezzo di macina dalle mura, in modo che morì a Tebes? Perché vi siete avvicinati così alle mura? Tu allora gli dirai: anche il tuo servo Uria, l'ittita, è morto. Il messaggero partì e, giunto, riferì a Davide tutto quello che Joab l'aveva incaricato di dire. Il messaggero disse a Davide: i nemici avevano avuto del vantaggio su di noi e avevano fatto una sortita contro di noi nella campagna, ma noi fummo loro addosso fino alla porta della città. Allora gli arcieri tirarono sulla tua gente dalle mura e parecchi della gente del re perirono, e Uria, l'ittita, tuo servo, perì anche lui. Allora Davide disse al messaggero: dirai così a Joab: non affliggerti per ciò che è accaduto, perché la spada divora ora l'uno ora l'altro. Rinforza l'attacco contro la città e distruggila, e tu fagli coraggio. Quando la moglie di Uria udì che suo marito era morto, lo pianse. Dopo che ebbe finito i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere in casa sua. Lei divenne sua moglie e gli partorì un figlio. Ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. L'apparenza è stata salvata in questo modo e il sipario è calato sull'intera vicenda. Davide ha sposato Batsheba e ha potuto riconoscere la paternità del figlio che è nato. Ma quello che Davide è riuscito abilmente a nascondere agli uomini non è certamente rimasto nascosto a Dio, che è molto dispiaciuto per quello che Davide, il re, ha fatto. E ci fermiamo a questo punto con questi avvenimenti tristi di Davide che fa ai danni di Uria, della moglie di Uria. Quindi questa sera ci fermiamo qua. Vi invito a risentirci domani al solito orario, quando vedremo come continua questa faccenda di Davide. Quindi appuntamento domani. Ciao.